5 dicembre 2021, la regina delle nevi. Questa fiaba, dovete sapere che è stato il primo film animato che la vostra Patrizia ha visto al cinema quando era piccola, piccola, piccola. Se andate su YouTube, probabilmente ancora c'è perché l'ho fatto vedere anche a mia nipote, con colori molto sbiaditi e con la tecnica di allora, era fatto in Russia, qualcosa del genere, non era italiano. E mi ha colpito terribilmente, quindi ho dovuto studiarlo più di una volta. Un anno addirittura con delle colleghe lo abbiamo recitato, abbiamo fatto un'esperienza di teatro per bambini e io ho fatto la parte della renna, mi ero messa delle corna vere in testa e un mantello di pelle che mi aveva portato una collega che era stata sua al nord. Vabbè, questo tanto per iniziare allegramente. E comunque, veramente capirla questa fiaba l'ho capita adesso, perché è così, non è che uno capisce tutto subito. Prima si emoziona, si innamora, sente che vibra qualche cosa, che ti risuona qualcosa dentro. E poi, se questo qualcosa senti che è veramente grande, allora usi anche la mente e vai ad approfondire la cosa. La cosa più particolare che mi ha colpito, che nella fiaba che avevo visto nel cartone animato non si vedeva, era quella dello specchio. Ecco, allora soltanto quel brano già da solo parla, è un qualcosa di incredibile, sembra quasi un qualcosa che può diventare un mito. Non so se Andersen l'ha tratto da qualche parte, come è riuscito a crearlo, ma è molto potente. Allora, dello specchio abbiamo parlato tante volte. C'è lo specchio di Biancaneve che diceva la verità, c'è lo specchio di Alice che la fa entrare in un altro mondo, e c'è lo specchio di Perseo che lo usa per sconfiggere lo sguardo della Medusa. E ci sarebbe da parlare tantissimo, ma questo è uno specchio che secondo me rappresenta proprio la mente. La mente usata malamente, nel senso che invece di dare il riflesso giusto, questo era un riflesso falsato. E perché nasce questo equivoco? Perché effettivamente lo specchio può mandare immagini che sembrano identiche, ma tanto per cominciare le manda al contrario, no? E quindi la destra diventa sinistra e viceversa. E crea una sorta di confusione all'interno della persona che vuole catturare la verità. Perché qui abbiamo il piccolo Kay che veramente sembrerebbe voler catturare la verità, no? In che modo? Intanto, già dall'inizio, se avete visto, è un bambino molto reattivo, vuole mettere la regina delle nevi sopra il fuoco, e poi è curioso, mette la monetina al vetro per scaldarlo e per vedere che cosa c'è fuori, e quindi ha questo atteggiamento di ricerca, di apertura, vorrebbe scoprire. Ma quello che è successo praticamente lo condiziona. È successo che hanno addirittura violato le altezze. Quando uno specchio usa il senso del ridicolo, si comporta da scherzoso, che sembra all'inizio quasi un atteggiamento simpatico, no? E invece è facile che poi si deteriori e vada in un altro senso e vada a diventare un atteggiamento dissacrante. Ora, non so se avete notato quanto c'è un crescendo nella storia dello specchio, perché all'inizio è il diavolo, dice, no? Poi però c'era una scuola di magia, quindi una sorta di allargamento di questa concezione del male. E in che modo poi agivano? Sentendosi fieri di aver conquistato la verità. Ora, questo, attenzione, no? Perché magari pure qualcuno di noi potrebbe aver provato qualcosa del genere quando ha pensato di aver capito qualcosa. Magari pensando che fosse giusto quello che faceva, no? E questo è un atteggiamento, appunto, da evitare. Ma da guardare se per caso ci è successo di voler imporre un qualche cosa che ci sembrava giusto, oppure di essere fieri di essere meglio degli altri perché avevamo capito qualche cosa di più. Ogni cosa la dobbiamo riportare a noi, no? Perché non è che stiamo facendo l'analisi della letteratura, ma stiamo facendo un lavoro su noi stessi. A un certo momento questo specchio diventa un'entità. All'inizio era un oggetto, diventa un'entità, perché vi siete accorti che comincia lui a ridere terribilmente di cosa? Del sacro. Quindi arrivare a sconsacrare qualcosa. Ma questa è una cosa che avviene normalmente quando viene usato l'intelletto e senza la parte del cuore, perché l'intelletto ovviamente è un dono meraviglioso che abbiamo ricevuto, ma deve sempre andare di pari passo con la parte anche del sentimento, dell'affettività, del cuore, appunto. E in questa fiaba sono personificati molto bene, perché rappresentano proprio lui la parte intellettuale e lei la parte sentimentale. Quindi abbiamo il pensare e il sentire. Poi c'è anche il volere che a un certo momento arriverà, quando lei si accorge che deve riconquistarlo. Ma torniamo un attimo alla proporzione geometrica con cui poi si diffonde questo specchio malefico, esplode per il gran ridere, e questo pure è forte come sensazione, non è uno scherzo, cioè ridere è qualcosa che dovrebbe essere bello, no? Allegro, ma ridere del brutto altrui, c'è dentro una tale superbia, una tale appunto una tale anima gelida che infatti ha detto bene a interpretare il ruolo, a far interpretare il ruolo di questi sentimenti alla regina delle nevi poi dopo, no? Che però viene dopo, perché poi il vero protagonista è lo specchio, è la nostra mente, appunto, che poi a un certo momento si frantuma. E avete notato, non va direttamente a fare del male a qualcuno a caso, ma c'è una specie di gradualità del suo intervento negativo, perché per qualcuno diventa un pezzo di vetro della finestra e quindi magari non sempre sto a guardare la finestra, però se passa qualcuno in quel momento lo vedo negativo. A qualcuno diventano le lenti degli occhiali e quindi non è ancora penetrato in me, quel ghiacciolo, quel pezzettino di specchio, ma continuo a vedere negativo, negativo, no? Come si dice quando hai gli occhiali scuri o gli occhiali rosa, allora se vedi negativo oppure vedi positivo, è un modo di vedere travisando. E poi cioè, gradualmente, vedete, a seconda la capienza che può avere la nostra disponibilità a farci assalire dalla negatività. Quanto io sono capiente, sono a livello del vetro di una finestra, degli occhiali, oppure permetto a questo pezzettino di entrare dentro i miei occhi. E addirittura permetto che questo pezzettino scivoli all'interno del mio cuore e lo congeli. E questa è la cosa più terribile che può accadere, è il senso di non vita. Perché se il cuore è congelato, cambierò i vostri cuori di pietra e li trasformerò in cuori di carne. Cioè, deve essere un cuore che batte, non può essere né di pietra né di ghiaccio. Ma spesso lo è. E lo è per alcune persone. Tanto, ma un po' succede a tutti noi, perché nel momento in cui non riesco davvero ad amare, che questo cuore non si scalda come dovrebbe, mi dovrei accorgere che ho usato male la mente. Succede. E al piccolo Kai, non so se dice Kai, ok, vabbè, è successo. Possiamo immaginare che fosse proprio in quell'età in cui succede, che è quando da piccolino, da bambino, che stai tanto bene a giocare con la tua amichetta, che ascolti le fiabe vicino al caminetto con la nonna che ti racconta, da quella fase lì. Quando cominci a diventare grande, avete visto che poi a un certo punto esce da solo con la slitta, eccetera, può accadere che per trovare una nostra identità, che i ragazzi per trovare una loro identità, stacchiamoci un attimo perché noi stiamo già da un'altra parte, no? Però lo vediamo che spesso devono rinunciare a certe cose da bambino, da piccolo, perché si sentono chiamati a dover emergere in qualche modo, a dover far bella figura, magari con i compagni o essere intellettuali. E questo senso di inadeguatezza che tutti abbiamo avuto, no? Chi è che non ce l'ha avuto? È impossibile non averla avuto, perché nel momento in cui abbiamo cercato di diventare adulti, tutte queste insicurezze si sono accumulate. E quindi, dipendendo appunto dalla capienza di ognuno, potrebbe essere che in certi momenti abbiamo portato degli occhiali, che in certi momenti abbiamo avuto una finestra con quel vetro. Chi lo sa, che magari non sia penetrato nell'occhio anche qualcosa. E chissà che non penetri nell'occhio anche adesso, quando ci gira male perché è successo qualche cosa, perché siamo stanchi di qualcos'altro, perché in quel momento non ti soddisfa niente, non ti va di meditare, non ti va di leggere. Cioè, si passano questi momenti e ogni tanto qualcuno me lo dice che succede. E in quel momento lì è entrato un pezzettino. Che devo fare? Lo riconosco, cioè la nostra reazione soltanto quella può essere. Me ne accorgo, è entrato un pezzettino di quello specchio malefico. Però quello che ha fatto Kai è stato veramente grave perché praticamente lui in qualche modo l'ha cercata perché prima l'ha voluta vedere, si è un po' incuriosito, Poi l'atto finale è stato di legare la slitta al suo carro. Se voi avete letto attentamente, non è che lei si è fatta vedere, l'ha sedotto. La seduzione dell'intelligenza, della razionalità. Lui ha attaccato lo slittino senza che lei gliel'avesse chiesto. Poi però, vedendo che oramai era attaccato, lei l'ha preso, però cioè, il gesto c'era stato di lasciarsi andare a questa forza più grande di lui. Capite? Non si è fermato a vedere dove era il problema dell'occhio. E quando poi l'ha preso, che gli ha dato il bacio, che l'ha fatto praticamente. Gli ha fatto passare completamente la sensazione di freddo, perché almeno quella, no? Almeno quella è utile. Amici cari, quando ci si sente male, il dolore viene mandato apposta perché serve. E così quella sensazione di freddo che ti prende quando non stai sulla strada giusta, che adesso lo chiamiamo freddo, ma chiamiamolo disagio, chiamiamolo sensazione di scompenso, cioè quando ti prende quel qualcosa, te lo devi accorgere, cioè quello è un sintomo e quindi io dal sintomo cerco la cura. Lui era piccolo, non l'ha trovata la cura l'ha trovata lei, che gli ha dato questo bacio che doveva essere raggelante, invece è come se l'avesse trasformato in un ghiaccio simile a lei, e lei quindi se n'è impadronita, e lui ha ceduto completamente, e addirittura gli sembrava bella, stava bene. E ha cominciato quindi questa storia bruttissima che è quella della dimenticanza. Si è dimenticato, ecco la cosa che mi colpiva quando ero piccola e poi quando ero media e poi adesso che sono grande. Mi colpiva questo pericolo del dimenticare. Che succede? Che passano tutta la notte volando, no? Quindi c'è questa trasformazione. Lui oramai è contagiato e lei se lo porta dietro. Quando lui si sveglia, sta dormendo. Si sveglia. Quando arriva il nuovo giorno, lui sta dormendo ai suoi piedi. Quindi, cioè, proprio chiaro, dorme. E però vediamo che questa cosa del dormire, del sonno, non è che finisce là, perché è una tentazione che prende più volte, più e più volte nella nostra vita. E andiamo un attimo a guardare lei che cosa fa, la bambina. Si volevano tanto bene e giocavano su questa specie di giardinetto. Mi sono divertita a mandarvi tante belle immaginette, spero che le abbiate apprezzate. Anzi, mi parevano poche, ne avrei messe ancora di più. E avevano collegato le due case, no? Quindi era anche bello questa idea che c'era il collegamento tra di loro, che sì, dovevi scendere e poi risalire perché stavano ai piani alti, stavano sulle soffitte, no? Però il collegamento esisteva. A un certo momento si stacca il collegamento perché lui comincia a diventare cattivo. Adesso è inutile che vi ripeto le cattiverie che lui diceva, addirittura prendeva in giro la nonna, no? Come lo specchio pre voleva prendere in giro Dio, lui prende in giro la nonna che era qualcosa di sacro. E lei è disperata perché gli manca una metà, perché loro sono tendenzialmente un intero, ecco, io lo voglio interpretare così. Sono un intero che viene diviso. Possiamo parlare di, come dicevo prima, di sentimento e di intelletto, di mente e di cuore, e possiamo però anche parlare di anima e spirito. In che senso? Che lo spirito va a farsi congelare? No, ma nella fase in cui un essere umano sta sviluppando la sua crescita, possono succedere momenti in cui lo spirito lo dimentica proprio, e quindi ecco che sei nella fase di congelamento, momenti in cui invece ti dimentichi dell'anima, quindi sono in crescita due parti di un intero, e queste due parti per ricongiungersi devono usare la volontà, quindi pensare se n'è andato nel gelo, il sentire invece vuole mettersi in attività, quindi usa il volere, la volontà. E capisce che deve fare un viaggio. Allora, a questo punto, rendiamoci conto che questa, che sembra soltanto una fiaba, è il viaggio dell'eroe, quello che hanno scritto tanti libri su questo argomento, perché sia nella mitologia, ma anche nei fumetti del giorno d'oggi, dei supereroi, nelle fiabe, c'è sempre questo tema portante dell'eroe che siamo noi, che dobbiamo affrontare la vita. E qui ci sono varie tappe che tutti quanti sicuramente abbiamo affrontato o stiamo affrontando, e che ce le vediamo insieme con la piccola Gerda. Perché Gerda fa un atto che è molto sacro, spirituale. Intanto lei prega, ha inventato anche una specie di canzone in cui parla del bambino Gesù, no? Invece Kai, quando è stato rapito, ecco, ha fatto tenerezza, quando lo prende in braccio la regina, lui tenta di pronunciare il Padre Nostro, ma non gli usciva, non riusciva a dirlo, perché c'era questo, oramai si era congelato qualcosa, no? Soltanto invece diceva le tabelline, le tavole, le radici quadrate, non so, insomma, comincia a parlare di matematica, e allora sì, voleva far bella figura, quindi cioè, è vero che lui la tentazione di raggelarsi l'ha avuta, non dobbiamo interpretarlo come rapimento e basta. Era un'esperienza che andava fatta, evidentemente, perché poi alla fine, se si è risolta bene, si vede che aveva un senso. E la bambina intraprende questo viaggio lasciandosi andare. Ha un atteggiamento proprio di accettazione, di rinuncia a qualsiasi altra cosa che non sia ritrovare lui. Quindi sente che anche le scarpe le può donare, e quindi le vuole regalare al fiume. Il fiume prima non le accetta, poi le accetta, e comunque lei riesce a salire su questa barca. Quindi inizia il viaggio. Lei viaggia, trasportata, non può lei remare perché è la barca stessa che la porta. Quindi c'è questo lasciarsi andare. E arriva in un posto che alla fine è proprio bello, cioè avete visto come lo descrive? È pieno di fiori, questa casetta con le finestre colorate, le ciliegie, sapete, in Danimarca le ciliegie non sono così, non ce l'hanno tutti i giorni, quindi è una cosa di grande ricchezza, no? E quindi la maga vuole, che è un tipo strano, cioè anche questa è magica, ma non è come la regina. La regina è l'austerità fatta donna, così algida, affascinante, bella, ma è immateriale perché infatti lavora sulla mente, sull'intelletto, non lavora nella carne, nel pratico. Invece la maga sì, la maga è materiale. Aveva un cappello pieno di fiori E a un certo punto si accorge che la bambina è sensibile alle rose e quindi fa sparire tutte le rose, perché sa che questo elemento, il profumo o il vedere una rosa, la potrebbe riportare a ricordarsi. E comincia a pettinarla, è una cosa che fa frequentemente, le piaceva tanto, più la pettinava e più le toglieva i ricordi. Quindi una specie di lobotomia alla povera bimba, no? E una lobotomia che però poteva tanto essere comoda, cioè non è che in certi momenti della vita in cui non avevamo né Dio né la spiritualità né niente, però magari stavamo bene lo stesso, sì che ci è capitato e dice adesso non mi va perché devo pensare a questo, sto bene. Ma c'è sempre in qualcuno, in quelli predisposti probabilmente, in tutti, però c'è chi lo ascolta e chi no, c'è sempre questa piccola voce, questa ma nostalgia, la chiamo io, una nostalgia che non è, non si sa se è del passato, del futuro, però è qualcosa che ti porta a cercare qualcos'altro che non è lì, che non è lì in quel momento, no? E per fortuna, perché quella è la voce del piccolo elfo, per tornare al discorso di prima. Il piccolo elfo è quella parte sacra di noi che dimentichiamo, che si incarna con noi, ma in un certo senso diventa invisibile se noi non vogliamo vederlo. Però lei voleva vederlo, perché a un certo punto talmente il suo desiderio è vivace che scopre che le rose erano state sotterrate, quindi si ricorda che deve andare da lui. Ora che è successo? Si è fermato il tempo in questo limbo pieno di fiori e pieno di frutti e di colori così bello. La maga ha fermato il tempo. E ha fermato anche le stagioni, quindi è fuori dello scorrere, fuori della vita. Quando lei poi riesce a uscire, di fuori è autunno inoltrato, è freddo e lei è senza vestiti. Stava tanto bene, la poteva restarci, però era un sonno, un oblio che lei non ha voluto accettare. Perché lei ha il cuore, quindi deve muoversi, e la spinta viene da lei. E come era arrivata a piedi nudi, se ne riparte con i vestiti leggerissimi e che le facevano sentire freddo. Nel frattempo che lei è stata lì, non so se avete avuto la pazienza di leggervi, il suo chiacchierare con i fiori, la presa di contatto che ha avuto col mondo vegetale, quasi che ogni fiore avesse una sua identità e gli raccontava la sua storia. È come se lei avesse in quel momento avuto proprio l'esperienza della vita che scorre all'interno della vegetazione, del mondo vegetale, che poi invece nell'episodio successivo, nel capitolo 4, se avete fatto caso, prende contatto con il mondo animale, perché trova la cornacchia. E che parla, quindi lei comincia a parlare con gli animali e sente la possibilità di avere questa amicizia e sente anche la possibilità di trovare un aiuto, perché lì viene molto aiutata. Il principe e la principessa, devo scorciare perché Naturalmente voi ve lo siete letto e la sapete la storia, ma lei a un certo punto, come dice, come sono buoni gli uomini e gli animali. Quindi è passata in una zona in cui, dopo che aveva provato la prepotenza della maga che voleva tenersela con sé, voleva farla diventare la sua bambina, vuole invece. Si rende conto invece di quanto esiste anche la generosità, perché la riempiono di doni. E questo è un episodio molto particolare, perché sono molto misteriosi questo principe e questa principessa, e perché non so se vi ha colpito, ma c'è una scena fantastica in cui vede una sorta di fantasmi che le corrono dietro. A cavallo, mentre sta entrando dentro alla camera da letto dove poi li troverà, e la cornacchia le dice che quelli sono i sogni che partecipano, quindi prende contatto pure col mondo onirico. E allora gli animali ha cominciato a prendere contatto con i vegetali e addirittura col mondo onirico, quindi sono tutte esperienze, no? Come quelle che facciamo noi. Allora, a questo punto, scusate, ma non so chi ha Facebook, forse l'ha visto, a chi non ce l'ha glielo dico adesso, perché mi è venuta in mente, cioè proprio così lampante, una analogia con l'Odissea, addirittura, perché cioè, lì è un poema, è il grande Omero, per carità, insomma, è saggezza antichissima, che faccio, la metto a paragone con una fiaba, e invece sì, perché non che voglio dire che Andersen abbia copiato Omero, no? Però gli sono risuonate dentro alcune caratteristiche di personaggi che simbolizzano le prove che devi affrontare. Allora, intanto torniamo un attimino sopra. Parlavamo della maga. La maga è paragonabile a Calipso. Calipso lo estranea dal tempo e se lo tiene per anni. E soltanto i pianti disperati che lui fa, perché continuava aveva questa scintilla dentro che gli diceva tornare a casa, ma stava benissimo con Calipso, era bella, era gentile, e però lì trova la forza Ulisse di andarsene, e lo stesso c'è riuscita lei. Quindi sono quei momenti della vita in cui una troppa comodità, però se tu stai sveglio, almeno con quella scintillina che è sempre viva, la superi e te ne vai e magari esci nudo e crudo come lei, poverina, che era tutta congelata, no? Quando invece arriva dal principe e dalla principessa, io ho trovato una grande analogia con l'isola dei Feaci. Su Rai Play vi potete rivedere tutte le puntate dell'Odissea. Però, insomma, se ve lo leggete sul libro è ancora meglio, ma anche bello quello. I Feaci erano un popolo particolarissimo, erano dei de grandissimi iniziati, forse degli extraterrestri, non lo so, perché erano diversissimi dai greci d'allora, non combattevano, praticavano la magia e aiutano Ulisse ad andarsene, gli costruiscono loro una nave. E poi, dopo che lui si è allontanato, sparisce questa isola dei Feaci, non si ritrova più. Lo stesso poi succede quando lei chiede notizie del principe e della principessa, fatalità, sono spariti anche loro. Quindi sono dei benefattori che arrivano all'improvviso come delle potenze angeliche che ti aiutano, ti rivestono Lui è stato rivestito, gli hanno dato delle ricchezze, gli hanno dato la nave e lei, la piccola Gerda, ha avuto una carrozza tutta d'oro, ha avuto stivaletti e guanti di pelliccia, il manicotto, i cappelli e i servitori appresso, quindi come anche Ulisse ha avuto la sua possibilità di avere degli accompagnatori. Adesso non mi dilungo su questo perché uno potrebbe pure andarsela a cercare se è affascinante il mistero dei Feaci, che veramente non si sa da dove venissero. E quindi prosegue. Che succede dopo che uno è stato tanto bene, che ha conquistato un qualche cosa e sta andando per la sua strada? Ah, un altro intoppo. E quindi viene aggredita dai briganti. Aggredita dai briganti purtroppo avete letto, uccidono addirittura i servitori che stavano lì, la defraudano completamente di tutto, però arriva la figlietta. La figlia che cosa fa? Se vuole, la vuole tutta per sé, quindi è una ragazzina egoista. Ma avete visto che strano? È piena di animali, governa gli animali, ci parla, gli fa gli scherzi perché è un po' una maghetta pure lei, glieli fa anche cattivi, però si affeziona alla Gerda e la vorrebbe sempre con sé e la fa dormire con sé. Allora a quel punto mi è venuta in mente Circe. Circe che trasformava le persone in animali, quindi c'è questo contatto con gli animali che erano di vari tipi, non è che erano soltanto maiali, la storia parlava dei maiali, forse quelli di Ulisse dovevano essere proprio maiali loro, ma lei trasformava gli umani nell'animale che gli corrispondeva. Giuseppe, te lo ricordi tu, perché mi sa che cioè, sei l'unico che ha partecipato alla lettura, o forse Gabriella già c'era, vabbè, perché abbiamo fatto tutto un lavoro che oltre ad andare su RaiPlay potete anche andare sul sito nostro, Memoria di sé, e lì c'è l'analisi di questi vari personaggi al capitolo Odisseo. E che cosa succede? Che poi fatalità, questa bambina le offre qualcosa, le offre la renna, perché col fatto che parlavano tra di loro, la renna che diventerà un nuovo veicolo, quindi una volta che hai superato la prova del sonno, che hai preso contatto con la realtà del vegetale, dell'animale, dell'onirico, a quel punto sei degno di avere un veicolo nuovo. Tante volte si parla del nuovo corpo che possiamo avere, del nuovo veicolo, della Merkaba. E lei, quindi sulla renna, è abbastanza vestita, anche se non completamente, a qualcosa ha dovuto rinunciare. Però è lei stessa, la ragazzina che si voleva impossessare di lei, è lei stessa che però le dice di andare, di salire in Lapponia e poi in Finlandia, perché lei pensa che lì troverà. Ora, qui, cioè veramente mi viene il dubbio che Andersen l'ha letto, perché Circe è lei stessa che dice a Ulisse di andare negli inferi, che per andare, per superare completamente i pericoli del suo viaggio, deve andare sottoterra nel mondo dell'oltretomba. E questa Lapponia, questa Finlandia, paradossalmente invece al nord, in qualche modo sono gli inferi di Gerda, perché Gerda trova una porta stretta e un camino senza porta. Ma avete letto? Cioè, rimani così proprio un po' stordito, no? Perché in Lapponia, io non ci sono mai stata, ma mi immagino, che ne so, qualche scena nevosa interessante, ma perché dovrebbero avere la porta così piccola che devi strisciare per entrare nella porta? E questo è un percorso iniziatico che è quasi finale, perché lei arriva in questa zona così lontana per lei, così vicina al Polo Nord, che poi simbolicamente noi sappiamo che il Nord rappresenta l'elevazione spirituale, no? Quindi il fatto di salire è come una montagna sacra, il polo, la stella polare. Anche se poi dopo deve tornare a sud, cioè ci vai a nord, però poi devi tornare a sud. Rosa, tu mi capisci, vero? Perché ci abbiamo un discorso aperto sul nord e sud. E quindi passa attraverso questa porta, sempre aiutata dalla renna, e quando poi arriva in Finlandia, quindi supera la Lapponia, che è una regione che sta a metà, ho guardato sulla carta geografica perché non mi veniva in mente, sta mezza in Finlandia e mezza in Svezia, insomma, però è una regione, non è uno stato. In Finlandia c'è un camino ardente. E che è il camino? È alto. E perché è così caldo? Oh mamma mia, cioè un altro po' veramente sta al polo e invece fa un caldo terribile. E lei sta là dentro che mette ghiaccioli sulla testa della renna perché sudava troppo e si sono spogliati. Pure questo è un altro atto simbolico, no? Vi ricordate Giuseppe, ti ricordi Nanna che si toglieva i vestiti quando è andata nel regno dei morti? Io cito quelli che erano presenti quando ho parlato di queste cose. Ecco, e quindi già si era tolta le scarpe all'inizio, praticamente il viaggio raramente l'ha fatto con gli stivaletti perché stava sempre mezza nuda, quindi è un pellegrinaggio, no? Andare, camminare a piedi nudi è altamente simbolico. E la renna stessa, quindi la dote. In più che lei si è conquistata perché ha avuto un premio, no? Avendo questa renna. È lei stessa che parla con la signora che abita dentro al camino. E avete letto che cosa le dice? Tu che sei in grado di legare tutti i venti con un filo da cucire. Eolo! È il re dei venti, quindi cioè, diventa signore, è signora degli elementi, capite? Quindi è vero che delle nevi per il momento è regina quella là, però lei che sembra una poveraccia rinchiusa dentro a un caminetto caldo caldo, è capace di dominare gli elementi, capite? Quanto è, cioè, questo però lo vedi dopo tutto questo significato, no? Perché lì per lì ti fermi all'immagine. E che cosa dice? È una maga sul serio perché ha capito tutto. Il potere si trova nel suo cuore. Non c'è bisogno che io le dia i venti favorevoli, non c'è bisogno che io l'aiuti. Semplicemente lei è a un livello evolutivo tale che è arrivata, che può farcela. E uomini e animali la servono, è un'altra frase che dice questa signora. Quindi quello che lei prima li ha ringraziati, no? Qualche capitolo prima ha detto come sono buoni gli animali e gli uomini, quindi è in una disposizione proprio di amore. Quell'amore che manca quando il cuore è freddo, ma lei il cuore ce l'ha caldo. E allora dà dei consigli alla renna, avete visto, le dice dove deve fermarsi, perché? Perché è vero che lei è un aiuto, è vero che è un premio che si è meritata Gerda, ma l'ultima parte del viaggio la devi fare da solo, da sola completamente. E così quando arrivano, la renna si deve fermare, Gerda scende e a quel punto scopriamo tutto il potere che lei ha acquisito. Comincia a recitare il Padre Nostro e il suo alito, man mano che respirava, si addensava e produceva angeli. Angeli che diventavano sempre più numerosi, diventavano una legione armata contro i fiocchi di neve del male. E le scaldavano, quelli è tenero, le scaldavano le mani e i piedi perché non aveva i guanti e non aveva le scarpe. È tenerissimo quel momento lì. E così lei è pronta per entrare, protetta, e quando entra là dentro, avete visto, avete letto in che modo, come era ridotto Kai, era livido. Non aveva neanche più la forza di fare nulla, ma semplicemente continuava a fare operazioni geometriche, matematiche. Si era fatto sedurre da quanto era bello un fiocco di neve, e adesso è arrivato a dover comporre le parole con i pezzi di ghiaccio, no? E che parole possono essere le parole fatte di ghiaccio? Soltanto ce n'è una particolare di parola che lui non riusciva a comporre. Perché non riusciva? Perché non c'era ancora l'anima che finalmente adesso lo raggiunge. Gli aveva detto la regina delle nevi: se riuscirai a comporre la parola eternità, diventerai signore di te stesso e avrai dei pattini nuovi. Perché vedete, l'affabulatore, il raccontatore di fiabe, no? Butta là delle cosette che sembrano sciocchezze, perché che mi importa dei pattini nuovi, no? Però ha detto una cosa grandissima. Allora, che mi viene in mente? Come mai sta donna, sta fata, tutta così gelida, così affascinante, fatta di veli impalpabili, bianchi che la ricoprono, cattiva, che rapisce i bambini, come mai gli fa una promessa del genere? Glielo dice come sfida? Oppure anche lei lo sa e anche lei fa parte del disegno? E ritorniamo che le streghe cattive nelle fiabe poi alla fine sono importanti perché fanno parte del disegno cosmico. Quindi lei a un certo punto, avete visto che se ne va perché dice che andava sulle sue, sempre l'Italia, è innamorata secondo me dell'Italia, se l'Etna, il Vesuvio, è andata a buttare un po' di neve sopra le mie pentole infuocate, le chiama come se fossero, cioè anche i vulcani sono suoi, no? Quindi è uno spirito naturale. Che può diventare pericoloso, ma che fa parte dell'ordine universale, per cui è ghiaccio, è neve, però è anche fuoco, è polo nord, però è anche sud. E così, quando si avvicina, adesso che ve la ridico, non vi mettete a piangere, no? Perché qualcuno mi ha scritto che ha pianto. E soprattutto Gerda piange perché le sue lacrime sciolgono poi il cuore di Kay, perché Kay non la riconosceva, addirittura non riconoscerla. Ennio, tu che hai scritto al tuo elfo, stai attento perché io ti ucciderò. Ecco, questo è successo, l'ha uccisa, è stata uccisa tutto il tempo che lui è rimasto là. E però Però l'amore può tutto, no? Quindi queste lacrime calde praticamente fanno tornare tutto nella regola dell'armonia, dell'amore, perché lui la riconosce, l'abbraccia e poi è bellissimo perché fanno questo ritorno a casa, un po' lì, Odisseo finalmente arriva a Itaca e loro ritornano a casa. Ma ripercorrono tutte le tappe che avevano già passato, quindi ripassano da quella signora, poi da quell'altra, poi dalla ragazzina che addirittura la brigantessa che addirittura scherza con Kai, e poi piano piano ritornano, rincontrano le renne, la renna che addirittura anche la renna aveva trovato la sua controparte, avete visto? E niente, quindi arrivano finalmente alla casa e si è ricostituito l'intero e si è costruita la coppia sacra e loro sono diventati adulti. Quindi è un percorso di crescita, cioè questo si capisce chiaramente che è un viaggio iniziatico e che è un percorso di crescita, che da bambino mi trasformo in adulto e i due adulti insieme hanno recuperato l'unità. Eh sì, ho detto quasi tutto quello che riesco a dire quando. E quindi adesso stoppo la registrazione.